Lunedì 25 novembre, che vi parla Stereo Tubaldi per questo inizio di trasmissione, inizio anche di settimana. Spero che sia felice per tutti. Ci avviamo velocemente a Natale, fra un mese esatto è Natale, fra 30 giorni è Natale. L'atmosfera del Natale, lo sapete, che è sempre affascinante, bella, con le luci, con un po' di maggiore serenità. A volte accantoniamo, sotterriamo l'ascia di guerra, poi magari la sotterriamo il giorno dopo, la vigilia, il giorno di Santo Stefano, cioè il giorno dopo di Natale, e cominciamo a lucidare per cominciare a menare dal 27 al 28 dicembre. Poi magari facciamo gli auguri di mezzanotte, quindi la riponiamo su un angolo della nostra stanza, e poi dal primo gennaio via andiamo di nuovo all'attacco, all'arrembaggio, perché così è il nostro carattere, così il nostro umore, fatto di alti e bassi, ma soprattutto anche di momenti di pausa servono naturalmente a dare una velatura bonista al nostro carattere, quando magari non ce l'ha questa venatura bonista, se no proprio una venatura sottile. Va bene, andiamo avanti. Adesso, sempre a proposito, no? Io attendo ancora, se permettete, è logico che poi uno se lo sollecita, quell'altro per ripicca non lo fa, o almeno non lo fa, perché sennò sembra che sia stato sollecitato. Però l'opposizione, la minoranza di Recanati, due semplicemente righe per esprimere solidarietà alla famiglia Pelati, che è stata ingiustamente calunniata e ingiustamente attaccata, no? Per dare anche un segnale che così il dibattito pubblico a Recanati non può svolgersi, perché non è civile, perché non si possono fare le scritte sui muri contro una famiglia, no? Siamo una popolazione di 20.000 abitanti, ci conosciamo tutti, no? Quindi che significa attaccare in quella maniera vigliacca, per tanto più neanche per una notizia fondata e che si cerca di esagerare nel suo significato, ma per una notizia addirittura inesistente, completamente inventata. Si sono inventate una notizia che l'associazione Controvento, che organizza adesso il 30 novembre la cerimonia di consegna del Gigli d'Oro alla soprano Reina Cavevasca, è organizzata appunto un'associazione Controvento che percepisce per questa iniziativa dal comune un contributo di 1.500 euro, e l'associazione è presieduta come presidente da Laura Borgognoni, che è la madre di Ettore Pelati, assessore alla cultura. Quindi tutto in famiglia, no? Ecco, questa è la scritta infamante, perché Laura non è presidente dell'associazione Controvento. Quando è stato eletto Ettore Pelati, si è ben guardata sia lei che lui, che anche lui era socio di Controvento, di dimettersi. Tant'è vero che Controvento adesso è in mano a un professore di Civitanova che si chiama Matteo Simonetti. Quindi le minoranze dicono qualche cosa, se no contribuiscono con il loro silenzio a dare l'impressione che quella scritta poteva essere giustificata, e quindi poteva essere anche uno strumento di polemica politica. Invece è un ignobile strumento vigliacco di attacco infondato, che io spero possa tramutarsi anche in una denuncia penale a questo punto, e che si trovi l'autore di quella scritta, perché è un vigliacco, è un mascalzone. Cosa altro che potrei definirlo? No, non me va. C'è poi una nota, quindi, sul sito Radio Era dell'ultimo 24 ore di Fratelli d'Italia, in cui dice, sono anche troppo buoni questi, vabbè. Qui dice: siamo sconcertati dai toni d'odio che alcuni ambienti della sinistra recanatese e di certa opposizione stanno riversando nei confronti della Giunta Pepe, in particolare del nostro assessore Ettore Pelati, io direi della famiglia Pelati. Un atteggiamento assurdo e irresponsabile che rischia di minare l'equilibrio sociale e democratico della nostra città, e che sta creando per l'appunto un clima surreale. A noi questo modo di fare politica non piace, noi siamo per la democrazia, siamo per la serietà del confronto, soprattutto per la correttezza e il rispetto. Ora, la democrazia non conta niente su questa questione. Qui c'è di mezzo una banda, se si tratta di una banda, o di un cretino, se si tratta di un solo soggetto, infame, ignobile, scemo, stronzo, che ha voluto fare lo svelto e il fenomeno facendo una scritta completamente falsa, giusto per attaccare e infamare una famiglia. Io ho detto, spero che venga trovato e gli si dia una lezione, quella che merita. Dice, auspichiamo che tutte le forze politiche cittadine che condividono le nostre stesse basi democratiche, dice Fratelli d'Italia, prendano le distanze da questa pericolosa deriva che squalifica il dibattito politico cittadino e sporca l'immagine stessa della città. Qui sporca l'immagine di una famiglia, più che di una città, di una famiglia in maniera ingiustificata. Prendere le distanze è quello che si cerca con questa sollecitazione da parte dei Fratelli d'Italia. Che vengano prese, che sia così, no, da parte delle forze politiche anche di minoranza, quelle che criticano la Giunta Pepa, anche perché sennò perde di credibilità anche la loro azione di opposizione, perché se tu non critichi la questione della scritta, no, perdi di credibilità, significa che tutto quello che anche pronuncerai nei confronti della Giunta Pepa è dettato da animosità, non da serenità, non da equilibrio e serenità politica. Detto questo, mi sembra di poter anche adesso parlare, non mi sembra, dovrei parlare di Macerata, servizi antiprostituzione denunciate a 3 persone, qui dice nel pomeriggio del 21 novembre a Macerata, i poliziotti della squadra mobile, questo l'avevo già visto ieri, l'ufficio di immigrazione ha svolto un servizio di polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività di contrasto a reati connessi al sfruttamento della prostituzione. Nello specifico, i poliziotti hanno monitorato alcuni immobili in ambito cittadino, hanno trovato in un mobile che dei cinesi, fra cui del ragazzo, comunque delle donne, che naturalmente era un immobile dedito alle attività a luci rossi. Allora, i 3 cittadini stranieri sprovvisti di qualsiasi documento utile alla loro identificazione, cioè 2 donne e un uomo, venivano accompagnati presso gli uffici della questura di Macerata per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Dagli accertamenti dattiloscopici, i 3 cittadini cinesi, di cui 2 donne, 50enne e un uomo di 26 anni, risultavano essere regolari nel territorio nazionale, pertanto venivano denunciati per ingresso irregolare in territorio dello Stato, nonché per inottemperanza a precedenti provvedimenti di espulsione. Al termine degli accertamenti di rito, i 3 venivano muniti di un nuovo decreto di espulsione emesso dal prefetto, con conseguente ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Quindi questi possono essere rinviati nel loro paese di origine, che è la Cina. La Cina è un paese sicuro? Però non addentriamoci in queste questioni, perché ci imbatteremo una serie di contraddizioni talmente disgustose dal punto di vista politico, perché si capisce benissimo che appunto si è cercato soltanto sino ad oggi di boicottare questo centro in Albania solo per favorire l'opposizione della Schlein e di Bonelli. Ecco, però io spero che, che il governo Meloni sia talmente forte non dar vinta a questi che vogliono boicottare tutto e tutto quello che si può fare contro l'immigrazione clandestina, che per loro, anche se clandestina, non deve subire impedimenti né restrizioni, deve essere lasciata perdere, cioè è clandestina, non fa nulla, e dimentichiamoci la clandestinità dell'immigrato, accogliamolo. Allora non facciamo che sia l'immigrazione clandestina, lo facciamo in maniera che i confini siano aperti e che quindi lo Stato italiano non esista nei suoi confini. Quindi togliamo il reato di clandestinità, accogliamo tutti, che forse sia la cosa migliore da fare. L'unico accorgimento da adottare, a meno che non intervenga un magistrato ad imporci un atteggiamento, un comportamento, una scelta diversa, no, però alla fine i magistrati potrebbero essere fatti zittire, no? Ci saranno pure un giorno e l'altro le manette anche per loro, per quello che fanno di eversivo nei confronti dello Stato, no? Boh. Sta di fatto che si può fare, cioè non si dà neppure un euro di assistenza a quelli che vengono in Italia. Volete venire in Italia? Lavorate, mantenetevi per conto vostro, fate i bravi ragazzi, fatevi occupare in una ditta, in una azienda agricola, in portineria privata, pubblica, fate quello che volete. Venite con un gruzzoletto di denaro che vi portate dietro dal vostro paese di origine, che non spendete per darlo agli scafisti, no, ai trafficanti di morte, vi pagate un volo aereo regolare, scendete dall'aeroporto di Fiumicino o di Malpensa o di Berlusconi, no, aeroporto Berlusconi, a proposito il TAR ha dato ragione e respinto, cioè ha dato ragione a chi ha intitolato l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, mentre non ha respinto il ricorso di 5 regioni contro questa iniziativa. Ecco, ve la prendete in quel posto, va bene? Sempre odiatori di seriali, che non siete altro. Bene, dicevo, non un soldo di welfare per gli immigranti, ma mica è una forma di cattiveria, è semplicemente il fatto che in questa maniera non si mette mano al portafoglio e quindi del cittadino italiano, che gli si preleva una parte delle proprie tasse da pagare per sostenere un esercito di gente di cui un terzo è completamente considerato in stato di povertà, quindi che viene a fare in Italia? Non contribuisce neanche al PIL né alla pensione degli italiani, perché 1.700.000 immigrati sono poveri. Significa che dobbiamo assisterli dall'alba al tramonto. Adesso andiamo a vedere che cosa dice sempre il sito di Radio R. Vediamo, lite in strada nella notte, intervento personale del commissario pubblica sicurezza, ma questa cito no, queste sono cose che abbiamo già visto, quindi non ci dilunghiamo oltre. C'è una nota simpatica sul sito Radio R. Cambio prospettiva, cioè cambio di prospettiva sarebbe tutto per accorciare, il vento spira a favore della giunta Pepa. Perché? E c'è una foto della bandiera che sventola sulla torre del borgo, ma che manca della parte finale, cioè proprio della parte rossa. Voi sapete che la bandiera italiana, cominciare dall'asta, è verde, poi bianca e poi rossa, manca il rosso. Quindi il vento spira a favore della giunta Pepa, una forma ironica, satirica, di dire appunto che il vento dà una mano anche a far cambiare prospettiva a questa amministrazione di nessuna colorazione di vecchio stampo comunista, anzi aborra tutto ciò che è rosso comunista. Il rosso di per sé come colore piace moltissimo, ma se è riferito a un'ideologia, no, è una cosa che nella storia verrà conosciuto come uno dei, cioè il periodo più nero del secolo XIX. E andiamo a dare un'occhiata adesso a Cronache Maceratesi, vediamo che cosa ci dice. Cronache Maceratesi parla dopo 23 anni passa di mano la storica tabaccheria in piazza al centro storico di Macerata. Quanto è cambiata Macerata? Pietro Giacomini e la moglie Maria Ivana Bettucci lasciano l'attività che viene rilevata da giovane Federico Latini. Era giunto il momento di fare questo passo, seppur almeno in cuore. Questi decenni è cresciuto il turismo, il cambio di passo lo collegherei con l'inaugurazione dell'orologio planetario. La cosa che mancherà di più, beh, le tante amicizie che abbiamo costruito con questa tabaccheria, che abbiamo creato in questo spazio con impiegati comunali, universitari, forze di polizia e carabinieri, ma in genere con tanti maceratesi che sono appunto venuti a visitare la nostra tabaccheria. E questa è una storia di un pezzo di una città, un pezzo di storia di questa città di Macerata, che la fanno anche questo pezzo di storia le tabaccherie, come tante altre attività che sono riuscite coraggiosamente e eroicamente a sopravvivere. Caso Rothschild, la contessa, la baronessa, anzi morta sui avviso, dice la sentenza Jacoboni, dice serie di spiegabili anomalie, una vicenda oscura e complessa. Il giallo dei sibillini, documenti disseppelliti, le carte ottenute da Cronache Maceratesi il 3 ottobre 1989, il giudice istruttore depositò le sue conclusioni con un decreto di non doversi procedere. Nonostante questo, scrisse: la prova in positivo dell'assassinio non esiste, ma è altrettanto certo che è ben lontana dall'essere raggiunta la prova sicura e soltanto probabile della, vediamo un po' che cosa continua, la prova probabile essere lontano, raggiungere la prova sicura e soltanto probabile della morte bianca, cioè il fatto che sia morti per congelamento. Ecco, tutta l'indagine che viene svolta all'epoca, che venne svolta all'epoca sulla morte di Jeannette May Bishot e Rochid e Gabriela Green, che è la sua interprete, e che oggi è tornata d'attualità con una nuova inchiesta della procura di Macerata. Vabbè, dopo che cambia un articolo, dice Luca Ginella, io ho detto che questa è una storia che hanno voluto risuscitare, ma che non c'ha senso, non c'ha senso, proprio non c'ha minimamente senso. Andiamo avanti adesso, andiamo avanti perché abbiamo le altre notizie che un po' sono datate, eccole qui. Poi abbiamo una lapide imbrattata, atto di vandalismo contro il monumento dei caduti di Nasseria. Questo è successo a Civitanova, di cretini ce ne sono talmente tanti in giro. La scoperta ieri mattina, la base è stata sporcata di rosso, sul posto anche i carabinieri. Non ci sono le telecamere, no, nei cimiteri. O davanti a queste lapidi, no. Che volete fare? E poi abbiamo, niente, io penso che ci possa bastare qui, possiamo semplicemente... Poi perché c'è parecchio sport, capito? Non è che i siti sono sguarniti, diciamo così, di notizie. Sono semplicemente arricchiti nella giornata di lunedì dalle notizie sportive, che già sin da ieri erano state postate. E a Stirolo, Cronache di Ancona ci dice che ho bisogno di 4.000 euro, si spacciano per il nipote e truffano un 91enne. Tre sono gli arresti. Ora, queste truffe generalmente non vengono alla ribalta, si consumano con le vittime che piangono, si mordono i gomiti, si schiacciano le palle per convincersi di essere semplicemente dei coglioni, di essere caduti in questa trappola. Però quando c'è la possibilità che i carabinieri individuino questi soggetti malfattori che meriterebbero l'ergastolo, notizia compare in prima pagina, comunque compare in evidenza. E che volete fare? Allora, i carabinieri, come la droga, no? Sequestrata un chilo, quella che poi passa sotto il naso dei militari, della gente, no? Delle forze dell'ordine, e sono tonnellate. L'anziana signora infatti aveva ricevuto una chiamata sul telefono fisso con cui un uomo, spacciandosi per suo nipote, le aveva preannunciato l'imminente arrivo di un pacco con richiesta di pagare al corriere, che di lì a poco si sarebbe presentato da lei 4.000 euro. L'uomo, per mettere fretta alla vittima, aveva aggiunto che il pacco era stato pagato con un assegno privo di provvista e per evitare i grani giudiziari era necessario procedere assolutamente a pagamenti in contanti. Dopo pochi minuti ecco la porta della 91enne, una ragazza che, qualificatasi come dipendente delle poste, era riuscita a convincere la donna a pagare 1.190 euro in contanti, gioielli in oro del valore orientativo di 3.000 euro, un cellulare e la carta bancomat con il relativo codice. Ma che matti, ma questo so approfittare del 91enne, gli ha dato pure il bancomat. Tempestivo intervento militare e stazione inumana ha impedito che tre potessero effettuare prelievi con i bancomat, che nella stessa serata le è stata riconsegnata insieme ai gioielli dal grande valore affettivo, ma anche economico, 4.000. Dopo il fotosegnalamento, l'uomo, un 46enne con precedenti penali, è stato rinchiuso a Monteacuto e le due donne di 40 e 24 anni trasferite al carcere femminile di Pesaro. Io mi fermerei qui a questo punto, un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti, a parte Stereo Dubaldi. Ciao.